Bene, vorrei leggere dal Vangelo di Marco, il capitolo 9, dal versetto 14 al 27. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò: di che cosa discutete con loro? Uno della folla gli rispose: Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto. E quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra, egli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo condussero. E come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: Da quanto tempo gli avviene questo? Egli disse: Dalla sua infanzia. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo morire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù dici: se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò: Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo dicendogli: Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì e il bambino rimase come morto. E quasi tutti dicevano: È morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Bene, il testo inizia che dice: giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Ora mi sono chiesto di che cosa discutevano. Semplice, non è difficile capire di che cosa discutevano. Gli scribi, sono coloro che normalmente hanno quel compito di copiare la legge su altre copie e di interpretarla, nello stesso momento erano diventati anche, diciamo, i dottori della legge, coloro che insegnavano al popolo. E questi scribi naturalmente erano contro Gesù, perché Gesù aveva messo alla luce tutte le loro cose sbagliate che loro facevano. Loro esteriormente erano molto religiosi, però nel loro cuore erano marci, non facevano la volontà del Signore. E il Signore gli diceva la verità. Allora a questo punto Gesù era diventato, diciamo, un po' scomodo per tutte le loro, diciamo, pratiche, e volevano eliminarlo. E trovavano sempre in cerca delle occasioni per trovare il punto debole. E qui vediamo un punto debole, magari non lo vediamo a prima vista, però è sottointeso da capirlo. Ora, Gesù, Giovanni e Giacomo, loro scusa, Gesù, Giovanni, Giacomo e Pietro, Loro non erano presenti quando gli scribi stavano discutendo con i discepoli. Ora c'era quest'uomo che aveva portato suo figlio dai discepoli affinché i discepoli lo guarissero, però non ci sono riusciti. A questo punto gli scribi dicono: ah, vedi, è tutta una messa in scena. Dov'è la potenza di Gesù? Dov'è Gesù? Dove sono i suoi discepoli che magari fanno i miracoli? E allora cercavano di trovare l'occasione per puntare il dito e dire: vedi, la vostra fede, la vostra religione non serve a niente. E allora discutevano fra di loro, perché non sono riusciti a guarire questo ragazzo. Nello stesso momento, perché i discepoli non sono stati capaci di guarire questo ragazzo? Perché loro pensavano: ora Gesù ci ha dato questo potere, noi abbiamo questo potere e possiamo liberare anche questo ragazzo. E loro avevano posto la fede non in Gesù, ma in loro stessi, in base a quello che il Signore gli aveva affidato. Però la potenza era nel Signore e non in loro. Ecco perché loro non sono riusciti a guarire questo ragazzo. E ad un tratto appare Gesù. E Gesù chiede: che cosa sta succedendo? E così inizia questo discorso qui. Allora c'è poi questo, il padre, che dice: Signore, ho portato mio figlio dai tuoi discepoli e non sono riusciti a guarirlo. E poi dice: ma se tu puoi, allora io ti prego che tu possa guarirlo. Allora vediamo che quest'uomo, nello stesso momento, insieme agli altri, agli scribi e anche al popolo, vediamo che non avevano la fede che il Signore ricercava. Ora anche il padre è rimasto deluso, sia dei discepoli e nello stesso momento anche nella fede in Gesù. Allora, non è difficile incontrare delle persone religiose che credono in Dio, che confessano di credere. Agli occhi della gente appaiono come persone che operano per Dio, ma non conoscono la parola di Dio e né si sforzano per conoscerla. Essi ritengono che Dio esiste e che anche è onnipotente, ma non hanno ancora sperimentato e non hanno ancora nessuna relazione con Cristo. Ecco perché non possono nemmeno sperimentare questa potenza. Molti sono come quest'uomo descritto nel capitolo, nel capitolo 9 di Marco, che loro si presentano a Gesù e dicono: Signore, se tu puoi, cioè con questo tu puoi, sta menzionando e dicendo quest'uomo: ora non so se tu sei come i tuoi discepoli, che nemmeno tu puoi fare qualcosa. Ecco perché dice: se tu puoi. E noi vediamo che c'è molta gente come quest'uomo. Crediamo ma non abbiamo fede. Portiamo i nostri pesi al Signore quando siamo disperati e non sappiamo come andare avanti. Perciò ci affidiamo per un momento a Lui, perché abbiamo sentito che opera per il bene di ogni creatura, e chi si rivolge al Signore, naturalmente il Signore opera, però il Signore non opera senza la fede. Se io non sono convinto che il Signore è all'altezza e ha la potenza di operare, e a volte noi rivolgiamo le nostre preghiere sempre con quel dubbio, speriamo che il Signore in qualche modo mi possa aiutare, allora puoi essere certo che il Signore non ascolta tali preghiere. È come quest'uomo che dice: se tu puoi, fai qualcosa. La parte centrale del racconto del ragazzo indemoniato E la frase di Gesù che, in base a quello che dice il Padre, gli dice: ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa è possibile a chi crede. Questo detto di Gesù lo conosciamo bene, ma se da una parte ci rassicura, dove il Signore dice ogni cosa è possibile per chi crede, dall'altra ci preoccupa e ci scoraggia anche, perché siamo consapevoli che è una frase impossibile per noi. Cioè, è come se io ora, avendo fede, potrei ogni cosa. In effetti solo Dio si può dire tutto gli è possibile. Al Signore niente, non c'è niente che il Signore non possa fare. E la domanda è: credo io? Sono talmente convinto che non esiste cosa che il Signore non possa fare? Ho una tale fede di credere che al Signore ogni cosa è possibile? La prima di queste espressioni vediamo che Gesù la rivolge al padre del ragazzo. Questo genitore infatti non si comporta allo stesso modo del famoso centurione che disse a Gesù, ascoltate, Matteo 8, versetto 8: Signore, io non sono degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito. E qui vediamo la fede di questo centurione era così forte che dice: Signore, non c'è bisogno che tu vai in casa dove sta il mio servo, non c'è bisogno, perché io sono talmente convinto che in questo momento tu basta che dici una sola parola e il mio servo sarà guarito. Vediamo due cose diverse. Quest'uomo, forse perché scoraggiato dal fallimento dei discepoli, pensava anche: forse il Signore Gesù ci riuscirà. Per questo dice: se tu puoi. Però non era convinto se veramente il Signore era all'altezza di guarire. Se tu puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. A volte anche noi ci rivolgiamo a delle persone: se mi puoi aiutare, te ne sarei veramente grato. Se tu puoi, veramente ti ringrazierei. Però in questo dire tu puoi c'è del dubbio. Non siamo convinti veramente di ricevere l'aiuto. E qui arriva la risposta di Gesù che dice: se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. A questa dichiarazione di Gesù, il padre di questo ragazzo risponde: io credo. E con questo dire sembra quasi di volersi scusare o giustificare nei confronti del Signore, in quanto confessa la sua fiducia, ma riconosce in parte di non avere una piena fiducia. È come se lui volesse dire: Signore, io vorrei credere, ma non ci riesco. Vienimi incontro, aiutami, aiuta la mia incredulità. Sapete quante volte incontro delle persone che mi dicono: Giuliano, io vorrei avere la tua fede. Strano, vero? Vorrei avere la tua fede. Ma nessuno ti impedisce di non averla. Bisogna avere quella convinzione in chi stiamo credendo. A volte incontro anche delle altre persone che dicono: io vorrei credere, ma non ci riesco. E allora mi chiedo: da che cosa sei impedito di non credere? Hai fatto delle brutte esperienze? Sei rimasto deluso dal Signore Gesù? Riconosci che il Signore Gesù non è poi tanto onnipotente quanto magari tu pensavi? Intanto quest'uomo dice: vieni in aiuto alla mia incredulità. E io trovo un'espressione molto forte e molto sincera. Da una parte vediamo quest'uomo che è veramente, diciamo, deluso. Deluso di chi? Da che cosa? Dai discepoli. Però intanto il Signore Gesù non l'aveva deluso. Però intanto è, diciamo, soggetto a dire: Signore, non so se tu ci riuscirai. Intanto i tuoi discepoli non ci sono riusciti, però io non so se tu ci riuscirai. E a volte io credo che abbiamo anche noi questo problema. Noi vorremmo molto volentieri affidare i nostri problemi al Signore, però li affidiamo così, a malapena. Non siamo poi così convinti di dire: gli sto affidando al Signore del cielo e della terra, gli sto affidando all'Onipotente, al Creatore che ha creato il cielo e la terra, e non esiste Dio talmente così grande come Lui. Ora mi chiedo, quando noi ci affidiamo al Signore, in che maniera affidiamo i nostri problemi, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni? Quest'uomo è quasi come se volesse dire: Signore, ho questo difetto, aiutami che questo difetto non sia per te un impedimento per esaudire la mia richiesta. Può essere la poca fede in te o in me che impedisce l'opera del Signore? È molto bello questo episodio contenuto nei Vangeli. È un episodio nel quale credo che noi tutti possiamo rispecchiarci. Quante volte crediamo in ciò che il Signore potrebbe fare nella nostra vita, ma fino a quando non abbiamo ancora realizzato appieno la sua risposta, o forse non l'abbiamo ancora veduta con i nostri occhi, ecco che anche noi a volte dimostriamo la stessa incredulità e abbiamo bisogno dell'azione pratica del Signore. Ora, l'esempio che ho portato poco fa riguardo il portafoglio di mia figlia, sapete quante volte io ho pregato al Signore di farmi trovare delle cose? E il Signore mi ha aiutato. Eppure ogni volta scopro che quando magari con disperazione ho cercato e non sono riuscito a trovare, che mi rivolgo a Lui, però noto a volte che non mi sto rivolgendo a Lui con quella convinzione di sapere il Signore mi aiuterà. E questo dispiace, perché vedo che è un problema di fondo, è un problema nel nostro cuore, che sempre tendiamo all'incredulità. Signore, se tu puoi. Nella lettera agli Ebrei è scritto: or la fede, capitolo 11, versetto 1, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E questa è una descrizione cosa significa la fede. La fede è una certezza di cose che noi speriamo di ottenerle e che non vediamo, però siamo sicuri di ottenerle. Nello stesso modo di questo genitore, anche noi a volte crediamo solo dopo che abbiamo visto, anziché avere la certezza ancora prima che la risposta del Signore arrivi. Gesù comunque è paziente e misericordioso verso tutti di noi, e così come avviene in questo brano, il Signore mostra ugualmente la sua potenza. Il Signore viene incontro a quest'uomo, anche se quest'uomo si presenta al Signore con dei dubbi, con una certa incredulità, lo stesso il Signore gli viene incontro, non lo abbandona, perché il Signore vede che quest'uomo lo stava cercando con tutto il cuore. L'episodio non termina qui. Il Signore da questo avvenimento vuole trarre sia l'opportunità di manifestare la sua potenza, nel guarire il giovane, sia nel cogliere l'opportunità per dare un importante insegnamento. In primo luogo, come abbiamo già visto al genitore del ragazzo, il Signore gli rivela e gli dice: ogni cosa è possibile per chi crede. E dobbiamo un po' riflettere su questa frase. Ogni cosa è possibile per chi crede. Però credere in che cosa? Se non in Gesù, che è capace di ogni cosa. Il Signore è capace di una pietra di fare del pane? Sì o no? Almeno il diavolo ne era convinto. Infatti il diavolo dice: se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventa pane. Il diavolo non aveva nessun dubbio che Gesù aveva la potenza di una pietra fare del pane. Ora, crediamo noi questo? Crediamo noi che Gesù può veramente intervenire e risolvere ogni nostro problema? Poi più avanti, nel parlare a tu per tu con i suoi discepoli, egli, rispondendo ad uno di loro, specifica la domanda del loro fallimento, perché a un certo punto i discepoli dicono: ma Signore, perché noi non ci siamo riusciti? Allora il Signore nel versetto 17 dice: a causa della vostra poca fede. Perché in verità vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Sono convinto che questi passi siano i più predicati nell'ambito cristiano, ma sono anche convinto che sono i più difficili da mettere in pratica. Abbiamo quindi due espressioni molto forti: ogni cosa è possibile per chi crede; secondo, se avete fede, niente vi sarà impossibile. A prima vista sembra quasi che l'avere fede comporti una sorta di onnipotenza in chi possiede tale virtù, ma sono convinto che non si tratti di uno specifico dono di onnipotenza, ciò che il Signore voleva intendere con questo insegnamento, ma ben altro. Voglio fare un esempio, giusto per capire questi versetti. Pensate per un attimo, e questo è già successo, e lo abbiamo visto anche in diversi film, pensate per un attimo di trovarvi improvvisamente a dover pilotare un aereo senza averlo mai fatto prima. Sembra impossibile, però in realtà è successo che magari il pilota abbia avuto un infarto, si è sentito male e il copilota non era in grado. Comunque nei film lo abbiamo anche visto, no? Tutto ciò che voi potete fare in quel momento è lasciarvi guidare dal vostro intuito, oppure mettersi via radio in contatto e seguire perfettamente le disposizioni che potete ricevere via radio dalla base di controllo. E questo senza dubitare minimamente da ciò che viene detto, altrimenti può succedere che l'aereo precipita. Noi non siamo dei piloti. Voi non siete in grado di pilotare un aereo, ma nella seconda condizione, vale a dire seguire le disposizioni via radio, se noi le ascoltiamo con attenzione e seguiamo a perfezione quello che ci viene detto e abbiamo fiducia in quello che ci viene detto, anche se sembra illogico quello che magari in quel momento ci viene detto, potrebbe esserci una possibilità che potremmo portare l'aereo a terra. Comunque, o così a terra ci va lo stesso. Ok? Però il conto è se ci salviamo oppure no. Yeah? Però è molto interessante, diciamo, questo esempio un po' banale, no? Seguire attentamente, con fiducia, quello che ci viene detto. E chi ce lo dice, chi lo dice, ha esperienza, è un esperto. E se noi seguiamo attentamente e con piena fiducia quello che il Signore ci dice, allora possiamo la nostra vita guidarla in una maniera dove veramente possiamo superare degli ostacoli. Sembra così semplice, però a volte non lo è, perché non abbiamo abbastanza fiducia. Abbiamo più fiducia in noi stessi di prendere il controllo. E io credo che tra lasciarsi andare e seguire le disposizioni via radio e prendere il volante nelle mani e voler fare qualcosa, è veramente difficile. Così è nella nostra vita col Signore. Ci sono tante cose che noi sicuramente non sappiamo fare e sicuramente ci troveremo spesso in situazioni in cui non abbiamo la minima idea di come proseguire il nostro cammino. Non è vero? Ci troviamo a volte in tali situazioni? E a volte il Signore si usa dei fratelli in Cristo, dove ci vuole parlare e ci vuole dare delle indicazioni. A volte li seguiamo, a volte no. Perché vogliamo avere noi il controllo della nostra vita. Non abbiamo abbastanza fiducia. E questo crea dei problemi. Attraverseremo dei momenti veramente difficili e momenti cosiddetti oscuri, nei quali probabilmente non potremo più confidare nelle nostre forze. Arriveremo a un punto dove facciamo quell'esperienza e dire: e ora che ho preso tutto io nelle mie mani, mi ha portato più avanti? Ho risolto il problema? È proprio in quei momenti che dobbiamo affidarci completamente al Signore. Almeno quest'uomo che chiede aiuto, lui era andato a chiedere aiuto ai suoi discepoli. I suoi discepoli purtroppo deludono quest'uomo e ora lui si avvicina con dei dubbi, con una certa incredulità, pensando forse anche questo Gesù potrebbe deludermi, potrebbe non farcela. E ci sono delle situazioni in cui veniamo a trovarci, dove veramente noi pensiamo: chissà se il Signore potrebbe aiutarmi. E abbiamo dei dubbi se veramente il Signore ci può tirare fuori. Ogni cosa è possibile per chi crede. Se avete fede, niente vi sarà impossibile. Non era certo un dono di onnipotenza, ma un dono di piena disponibilità da parte sua nel volerci guidare in ogni più piccola situazione della nostra vita e fare sì che in lui noi possiamo sempre uscire vittoriosi. Nell'esempio del pilota vi ho descritto di uno che riceve disposizioni via radio. Nel nostro caso è ancora di più, perché il Signore non ci dà disposizioni via radio, ma lui è con noi al nostro fianco sull'aereo della nostra vita. Il Signore vive dentro di noi e ci ha dato il suo Santo Spirito che ci guida, solamente che non sempre ci facciamo guidare, perché vogliamo farci guidare da noi stessi. Il nostro unico compito resta comunque quello di ascoltarlo. Qualunque cosa ci accada, e fare tutto ciò che lui ci dice di fare, anche dove noi abbiamo più paura e più timore. Non so se vi è capitato che a volte sentiamo una voce interiore che mi sta indicando veramente cosa dovrei fare, eppure non lo facciamo. Solamente dopo, quando magari siamo caduti, quando scopriamo che invece di andare avanti siamo andati un passo ancora più indietro, scopriamo e rimaniamo anche delusi di dire: ma perché non ho ascoltato quella voce interiore? Perché? A volte ci sono delle situazioni che possiamo rimediare, però a volte non possiamo più rimediare, troppo tardi. Un fratello nella fede ha detto una volta: quando credi di essere arrivato al punto che non ci sia più niente da fare, allora quello è il momento in cui devi incominciare a pregare. Ripeto, una bella frase, Quando credi di essere arrivato al punto che non ci sia più niente da fare da parte nostra, allora quello è il momento in cui devi incominciare a pregare. Che il Signore ci dia sempre la saggezza nel saperci condurre in questa vita e nel saperci rendere prima dei buoni uditori e poi dei buoni facitori. Se tu vuoi o se tu puoi, non so se sentite la differenza in queste due frasi, se tu vuoi oppure se tu puoi. C'è un'altra verità che possiamo applicare alla nostra vita e quella si trova anche nell'Evangelo di Marco, il capitolo 1, versetto 40. Vorrei leggere questo episodio. Venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: ascoltate, se vuoi, tu puoi purificarmi. Vedete la differenza? No. Allora, il primo di Marco 9 abbiamo letto: se tu puoi, vieni incontro. Qui questo lebbroso dice: se vuoi, tu puoi. Se vuoi, tu puoi. Sembra quasi un gioco di parole, vero? Però c'è una grandissima differenza. Quasi le due frasi sembrano uguali, però c'è una grandissima differenza. In entrambi i casi, un uomo sofferente venne a Gesù per aiuto, cominciando con questa supplica: se. Pertanto il se di ognuno di loro era differente, come altrettanto diversa la reazione del Signore. Quindi il lebbroso disse: se tu vuoi, tu puoi aiutarmi. Cosa c'è dietro questa affermazione? Se vuoi. Allora, quest'uomo chiede se Gesù era disposto. Non mette in dubbio se il Signore era capace oppure no. Assolutamente. Ma chiede: Signore, sei tu disposto? Vuoi tu? È nella tua volontà? E lo desideri guarirmi? Allora, sei disposto? È nella tua volontà? E lo desideri? Quest'uomo non aveva dubbi che egli avrebbe potuto farlo, assolutamente. Ma lui chiede con umiltà e con gentilezza: Signore, vuoi tu? Perché io sono convinto, tu puoi. La questione non è mai se il Signore è capace o no, ma è sempre se egli vuole. Non è fede credere che il Signore farà tutto quello che tu vuoi. Quello che è fede è sapere che il Signore risponde: se tu vuoi, tu puoi. La fede mette il peso sulla volontà del Signore e mai sulla sua abilità. Ripeto questa frase perché credo che sia molto importante. La fede mette il peso sulla volontà del Signore e mai sulla sua abilità. Io credo che il Signore può ogni cosa. La domanda è se Lui vuole. E se Lui non vuole, ora ho abbastanza fede di credere che Lui cerca sempre per me la cosa migliore? Perché io so che cos'è la cosa migliore per me, ma io lo so. Anche i miei figli, quando erano piccoli, sapevano qual è la cosa migliore per loro. Però noi genitori, con la nostra esperienza, sapevamo meglio di loro cosa è la cosa migliore per loro. Per cui, se loro credevano che quella era la cosa giusta, per noi era esattamente il contrario. E se loro dicevano, papà, vuoi? No. E perché no? Perché non è buono per voi. Perché vi vogliamo bene e vogliamo il meglio per voi. Credo che qui c'è un mistero grandissimo per capire il nostro Signore e per non rimanere deluso. Io incontro sempre dei cristiani delusi perché chiedono delle cose al Signore, convinti che per loro è la cosa giusta, e il Signore non vuole. E se non vuole, perché non vuole? Ci chiediamo noi perché il Signore non viene incontro alla nostra richiesta? Ce lo siamo mai chiesto? Se il Signore ci ama talmente a dare la sua vita per salvarci, pensate che il Signore viene meno a non venirci incontro e aiutarci in ciò che Lui ritiene giusto? E io prendo sempre l'esempio per chi è genitore di capire che noi vogliamo sempre il meglio per i nostri figli, vero? Anche se non siamo perfetti, anche noi possiamo anche sbagliare. C'è il buon proposito di volere il bene per i nostri figli, ma anche il buon proposito può essere sbagliato, però quello di Dio è perfetto. Dio non sbaglia mai. Dio sa perfettamente cosa è buono per noi e cosa non è buono. Allora, dobbiamo cambiare la nostra preghiera e dobbiamo stare attenti a non fare della nostra preghiera: Signore, se Tu puoi, aiutami. E cambiarla: Signore, se Tu vuoi, Tu puoi aiutarmi, perché so che hai il potere di farlo. E se noi abbiamo dei dubbi, siamo sinceri. Da una parte possiamo imparare qualcosa da quest'uomo. Lui era così sincero ad ammettere la sua incredulità. Lui si avvicina con incredulità, ma l'ammette anche, e dire: Signore, vieni incontro alla mia incredulità. E così possiamo veramente imparare a pregare con più senso, a pregare con più profondità, ad ammettere, dire: Signore, io sto attraversando un periodo dove ho dei dubbi sulla Tua potenza, ho dei dubbi sul Tuo intervento. Vieni incontro alla mia incredulità e trasformiamo la nostra preghiera, invece, se Tu puoi, in se Tu vuoi, Signore, puoi risolvere questo, ma sia fatta la Tua volontà. Amen.